Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su Coaching Code. E ora iniziamo! Benvenuto su Coaching Code. Siamo giunti al 21esimo episodio. Con questo episodio diamo il via al terzo percorso di miglioramento personale, percorso che ci accompagnerà per le prossime 10 puntate fino all'episodio 30, in cui andremo ad approfondire ulteriormente alcuni dei temi che abbiamo analizzato nelle scorse 20 puntate e in più andremo ad aggiungere ulteriori livelli di conoscenza, poiché in questi nuovi 10 episodi ti introdurrò ad aspetti totalmente nuovi del miglioramento personale. Questi prossimi 10 episodi saranno veramente speciali. Ho già preparato la selezione di argomenti che ti presenterò di settimana in settimana. Ti ricordo che questo format è stato pensato come un vero e proprio corso di miglioramento personale. Metterò in onda 2 episodi alla settimana, il primo il martedì, puntata in cui ti introdurrò all'argomento della settimana, e poi il secondo il venerdì, giorno in cui tireremo le somme e andrò a rispondere alle domande che riceverò via email. Se vuoi iscrivermi, ho attivato da questa settimana una casella di mail dedicata esclusivamente alle domande sui temi del podcast, quindi per qualsiasi domanda puoi iscrivermi a coachingcode@studiomepec.it. Oggi ti introdurrò ad uno degli strumenti più importanti e potenti del coaching, uno strumento che negli anni è diventato un elemento cardine di tutto il miglioramento personale e per questo motivo è stato anche oggetto di numerose critiche. È uno strumento che o si ama o si odia, ha i suoi detrattori, ma possiede ovviamente anche una folta schiera di sostenitori. Sostenitori che utilizzano questo strumento quotidianamente con grande successo. Sto parlando della programmazione neurolinguistica, strumento potentissimo che io stesso utilizzo con grande efficacia durante le sessioni di coaching con i miei clienti. Ma perché la programmazione neurolinguistica, o PNL, è così discussa? È davvero così efficace come viene diffusamente affermato? Quali esperimenti sono stati fatti per dimostrare la sua efficacia o la sua non efficacia? Darò risposta a tutte queste domande e anche a molte altre proprio durante questo episodio e quello di venerdì. Vediamo assieme le meravigliose potenzialità di questa disciplina. Quindi ora mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia. E iniziamo assieme con il tema dell'episodio di oggi. Iniziamo subito dicendo che la PNL, o programmazione neurolinguistica, è una disciplina che nasce con la precisa idea di studiare e approfondire il collegamento che esiste tra il modo in cui la nostra vita influenza il nostro linguaggio e il modo in cui il nostro linguaggio influenza la nostra vita. Questo è in effetti la prima premessa fondamentale della PNL ed è molto importante che tu ne comprenda il significato. La PNL nasce per studiare e approfondire il collegamento che esiste tra il modo in cui la nostra vita influenza il nostro linguaggio e il modo in cui il nostro linguaggio influenza la nostra vita. La nostra vita, infatti, essendo costellata di emozioni, modella continuamente il nostro linguaggio. Questa influenza avviene a diversi livelli. non solo a livello prettamente culturale, quindi non solo perché ogni lingua, strutturalmente parlando, modella il modo in cui il nostro cervello si esprime e comunica con le altre persone. La lingua italiana è diversa dalla lingua inglese, che è molto diversa dalla lingua cinese, e così via, ma anche a livelli più profondi, più inconsci, legati all'utilizzo dei nostri cinque sensi. Persone che nascono in un certo ambiente vivranno determinate esperienze, che ovviamente saranno diverse dalle esperienze che potranno vivere persone che nasceranno in ambienti diversi. Le nostre esperienze che accumuliamo nella vita ci filtrano e ci inducono determinati modelli linguistici, con il risultato che a seconda delle esperienze che decidiamo di vivere saremo più inclini ad utilizzare determinati costrutti verbali e contemporaneamente, pian piano, ne abbandoneremo altri. Sono stati compiuti moltissimi studi in merito a questo fenomeno. Gli esperimenti più interessanti sono stati realizzati proprio recentemente. Nel 2013 è stato eseguito uno degli esperimenti più importanti che ha evidenziato l'importanza che l'ambiente ha rispetto alla forza del patrimonio genetico sulle persone. Questo esperimento fu condotto dai ricercatori Julia Freund e Gerd Kempermann del Politecnico di Dresda. Esso doveva mettere la parola fine a tutta una serie di esperimenti che avevano dato risultati controversi circa lo studio del comportamento umano. I due ricercatori del Politecnico di Dresda effettuarono uno studio su 40 coppie di topi geneticamente identici. Ogni coppia fu inserita in uno stesso ambiente pieno di stimoli e monitorata attraverso microchip per 24 ore su 24, per la durata di ben 3 mesi. Già tramite l'osservazione diretta, i ricercatori poterono notare il diverso sviluppo dei vari gruppi di ratti. Alcuni topi erano più attivi rispetto al gemello, altri si specializzavano maggiormente in un'abilità rispetto alla loro copia. Fu subito chiaro che maggiori stimoli vi erano nell'ambiente, maggiore era la differenziazione nel comportamento dei topi, indipendentemente che fossero gemelli o meno. Ma il risultato più entusiasmante è stato scoprire attraverso le moderne tecniche di diagnosi per immagini che si era addirittura modificato fisicamente anche il loro cervello. I topi avevano sviluppato diversi neuroni in differenti aree dell'ippocampo, l'area del cervello predisposta all'apprendimento, alla memoria procedurale e alla codificazione delle informazioni. Oltretutto, quelli maggiormente occupati in diverse attività dimostravano ora, senza ombra di dubbio, di aver aumentato il numero di neuroni rispetto ai loro gemelli più passivi, risultato che fu ulteriormente verificato anche in topi adulti. E ciò comprova l'importanza di mantenere la mente attiva ad ogni età. La PNL però nasceva nel 1972, cioè ben 49 anni fa, e compirà 50 anni nel prossimo 2022. Le intuizioni sull'importanza e sull'influenza che l'ambiente esercita sul comportamento umano erano a quel tempo però già nell'aria, e moltissimi ricercatori in diverse discipline cominciavano a teorizzarne i legami di causa-effetto. Quasi tutte le prime scoperte sul complesso rapporto tra inconscio, ambiente e linguaggio appartengono a quel particolare periodo che va dagli anni 70 agli anni 80 in America. Moltissime furono le pubblicazioni a riguardo. In molte riviste accademiche si potevano leggere i primi sorprendenti risultati. Il nostro linguaggio è frutto dell'ambiente in cui viviamo. Ci sono voluti però più di 40 anni perché la scienza riuscisse a dimostrare in modo assolutamente incontrovertibile quelle intuizioni. Nel frattempo però la PNL cominciò a diffondersi a macchia d'olio. A cavallo degli anni 80 e all'inizio degli anni 90 erano moltissimi corsi di PNL e i risultati che permetteva di ottenere erano davanti agli occhi di tutti. La PNL dimostrava ovunque la sua grande efficacia. I suoi sostenitori diventavano sempre più numerosi. I suoi due genitori, creatori della PNL, il matematico, informatico e psicologo Richard Bandler e il filosofo e linguista John Grinder, riuscirono a capire che proprio tramite il linguaggio noi possiamo modificare in modo considerevole la percezione della nostra realtà. Questa capacità però doveva essere studiata a fondo, in modo tale da poter creare un metodo, un sistema, con tecniche molto precise per poter dare ad ogni individuo pieno controllo su questo meccanismo e poterlo sfruttare a nostro vantaggio in ogni situazione. Com'è stato quindi possibile riuscirci? È possibile perché la nostra realtà non corrisponde mai a ciò che realmente è, ma è sempre il frutto di una serie di interpretazioni sensoriali ed elaborazioni successive effettuate dal nostro cervello dopo che ha ricevuto le informazioni dai cinque sensi. Se è vero che due gemelli, che posseggono quindi lo stesso patrimonio genetico, possono sviluppare neuroni con specializzazioni diverse se vengono allevati, cresciuti e addestrati in modo diverso, questa diversità si manifesterà anche attraverso il loro modo di vedere il mondo. Se uno dei due gemelli, ad esempio, crescesse in un ambiente artistico, il diverso sviluppo dei suoi neuroni lo porterà anche a sviluppare ovviamente una diversa sensibilità degli organi di senso necessari al suo lavoro. In questo specifico caso, ad esempio, della vista, se fosse un pittore, o dell'udito, se uno dei due gemelli diventasse un musicista. Il diverso sviluppo degli organi di senso porterebbe anche ad una diversa interpretazione del mondo. La PNL ha intuito questo importante legame, ma non si è fermata qui. Gregory Bateson, antropologo, sociologo e famoso psicologo britannico, proprio in quegli anni, nei suoi testi, scriveva che la mappa non è il territorio, frase che per molti anni divenne una delle frasi più iconiche proprio della PNL. Cosa significa che la mappa non è il territorio? Significa che ogni rappresentazione della realtà si concentra e si focalizza sull'esaminare un determinato aspetto della nostra realtà, che nel suo insieme è mille volte più complessa. Prendiamo ad esempio una mappa che mostra le temperature misurate in una determinata regione durante una precisa stagione dell'anno. Potremmo mai utilizzare quella mappa, anche se molto dettagliata, per orientarci all'interno di quella stessa regione? Ovviamente no. Quella mappa ci sarà sicuramente utile per altri scopi, ma se vogliamo orientarci ci serve una mappa stradale, che però non avrà al suo interno tutta una serie di altre misurazioni, come ad esempio le temperature o ancora l'altitudine di ogni zona o i valori della pressione atmosferica. Ogni mappa, anche se va ad analizzare una stessa regione o uno stesso territorio, di questo territorio mostrerà delle indicazioni specifiche. Solo l'unione di più mappe riferite allo stesso territorio possono fornirci tutte le informazioni che ci servono. La mia, la tua, la nostra mente funziona esattamente in questo modo. Ogni volta che osserviamo la realtà, non siamo mai in grado di cogliere contemporaneamente tutti gli aspetti di essa, ma ci concentriamo di volta in volta unicamente su quegli aspetti specifici che ci interessano. È la mente che effettua questo delicato ma importantissimo meccanismo di filtraggio delle informazioni. Se ti venisse chiesto di notare tutte le automobili di una determinata marca che sfrecciano per strada, ecco che non sarai in grado di notare quelle di una qualsiasi marca differente. Questo effetto è molto conosciuto. Quante volte ti è capitato di voler acquistare un determinato prodotto, magari un paio di scarpe, una borsa o un vestito, e appena lo hai comprato hai cominciato a notare che moltissime persone già lo possedevano? Le ricerche sulla realtà soggettiva durante gli anni 70 e 80 andavano per la maggiore. Alfred Korzybski, altro personaggio importante della nostra storia, filosofo e matematico polacco, nei suoi corsi insegnava agli studenti proprio che il modo in cui noi viviamo la realtà è influenzata molto di più dalle parole che associamo alle esperienze che dalle emozioni suscitate dalle esperienze stesse. Famoso è l'aneddoto in cui durante una sua lezione ad un gruppo di studenti si interruppe per prendere dalla sua borsa un pacchetto di biscotti avvolto in un foglio bianco. Borbottò che aveva solo bisogno di mandare giù qualcosa e offrì i biscotti agli studenti seduti nella prima fila. Alcuni ne accettarono uno. «Buoni questi biscotti, non vi pare?» disse Korzybski dopo averne preso un secondo. Gli studenti masticavano vigorosamente, poi tolse il foglio bianco mostrando il pacchetto originale, sul quale aveva incollato l'immagine di una testa di cane con le parole «biscotti per cani». Gli studenti videro il pacchetto e rimasero scioccati. Alcuni di loro si precipitarono immediatamente fuori dall'aula verso i bagni, tenendo le mani davanti alle bocche. «Vedete, signori e signore», commentò Korzybski, «ho appena dimostrato che la gente non mangia solo il cibo, ma anche le parole, e che il sapore del primo è spesso influenzato dal sapore delle seconde». La sua burla mirava ad illustrare proprio come le esperienze umane vengano originate dalla confusione tra la rappresentazione linguistica della realtà e la realtà stessa. Noi diamo un senso alla vita grazie alle parole, ai termini e alle espressioni linguistiche che associamo ad esse. Oggi, dopo 40 anni, conosciamo molto bene l'influenza che l'immagine di un prodotto e le parole associate ad esso hanno sulla percezione della bontà del prodotto stesso. Tutto il marketing moderno si basa proprio sugli studi della linguistica, i cui pionieri furono proprio Gregory Bateson e Alfred Korzybski. Bandler e Grinder, i due fondatori e padri della PNL, dal canto loro erano assolutamente interessati a questi fenomeni e studiarono queste ricerche per incorporare tutti questi principi all'interno della PNL. Il loro scopo era quello di dare forma ad una disciplina che potesse offrire solidi strumenti per manipolare la realtà percepita, manipolazione che doveva restare sotto il pieno controllo del soggetto operante. Ci si rese subito conto che se questo fosse stato possibile, sarebbe stato anche possibile modellare i propri comportamenti, andando ad estrarre le convinzioni, le abitudini, le inclinazioni delle personalità di successo più importanti della storia, a patto di conoscere appunto il loro assetto neurolinguistico. Come pensa un campione di golf rispetto ad un campione di tennis? Cosa rende la mente di un imprenditore miliardario così più efficiente rispetto ad una mente di una persona comune? Richard Bandler e John Grinder volevano capire il segreto del successo delle menti straordinarie. In aiuto a questo punto della storia arrivarono i risultati di un importante psicologo americano e uno dei più famosi ipnotisti della storia, Milton Erickson. Milton Erickson, fondatore e presidente della Società Americana dell'Ipnosi Clinica, è universalmente riconosciuto come uno dei più importanti psicoterapeuti e ipnoterapeuti del Novecento. In particolare, Erickson rivoluzionò la prassi dell'ipnosi come approccio terapeutico e diede un apporto teorico e tecnico originale e innovativo alla terapia, sia concependo l'inconscio come elemento pregno di risorse fondamentali per la guarigione, segnando così un distacco dalla concezione freudiana dell'inconscio quale serbatoio di conflitti rimossi, sia nell'uso innovativo di comunicazioni e compiti per il paziente. La percentuale dei suoi successi clinici si avvicinava addirittura al 99%. Il lavoro di Erickson ebbe una notevole influenza nello sviluppo di molte nuove terapie, teorie e approcci psicologici, come la moderna terapia strategica, la terapia breve nelle sue varie forme e ovviamente i suoi studi ebbero grande importanza proprio all'interno della appena nata programmazione neurolinguistica. Milton Erickson era in grado di ipnotizzare chiunque e al contempo di fornire all'inconscio delle persone delle istruzioni che le persone poi, una volta risvegliate, eseguivano senza problemi. Era in grado, attraverso poche sedute, di curare persone con diverse patologie psichiche che risultavano in cura da anni senza successo. Tramite le tecniche apprese da Milton Erickson, la programmazione neurolinguistica riuscì a dotarsi delle conoscenze necessarie a compiere l'ultimo importante passo. Quello di poter programmare l'inconscio delle persone e aiutarle nel loro sviluppo personale. Le applicazioni della PNL divennero immediatamente molteplici, non solamente nel campo della psicoterapia, ma trovarono terreno fertile in tutte le scienze umane e soprattutto nel campo dell'apprendimento. Era ora possibile togliere tic nervosi, ridurre compulsioni, migliorare il sonno delle persone, migliorare persino la gestione delle emozioni attraverso poche e mirate sessioni, a patto però che il soggetto mostrasse apertamente la piena convinzione e disponibilità al cambiamento voluto. Infatti, poiché l'inconscio è ciò che ci accompagna durante ogni istante della nostra vita ed è quel meccanismo che in ogni momento esercita le sue funzioni attraverso i nostri stessi pensieri, esso subisce continuamente i condizionamenti della società e dell'ambiente in cui viviamo. L'inconscio non è assolutamente qualcosa di rigido e permanente, non ha una sua struttura cristallizzata, piuttosto è facilmente e continuamente modellabile proprio tramite le esperienze esterne. Per questo motivo, per quanto la PNL possa essere uno strumento potente, essa non potrà mai far smettere di fumare un soggetto che non ha alcuna intenzione o interesse a smettere di fumare, per il semplice motivo che le istruzioni che andremo a fornire all'inconscio verranno immediatamente rigettate e cancellate dalla volontà del soggetto stesso, nell'esatto momento in cui tramite i suoi stessi pensieri andrà a decidere di opporsi apertamente a tali possibilità di cambiamento. Alla base di tutte le tecniche della PNL ci deve sempre essere una coerenza di fondo tra la volontà del soggetto espressa in modo chiaro e attivo e le istruzioni che andremo a fornire al suo inconscio. La presenza di un qualsiasi conflitto renderà tali istruzioni inutili, poiché quelle istruzioni verranno ogni volta scartate in modo consapevole dal soggetto. Questa condizione ha reso molto difficile per la scienza andare a dimostrare la validità di molte delle premesse strutturali della PNL, poiché molti dei soggetti che spesso venivano selezionati ed utilizzati come campioni di ricerca per dimostrare la validità delle tecniche della PNL non avevano alcun interesse emotivo ad operare dei reali cambiamenti in loro stessi, e questo dava luogo a risultati inconcludenti. Ma la PNL intanto si diffondeva a macchia d'olio e la sua efficacia empirica e pragmatica era sotto gli occhi di tutti. Le tecniche si moltiplicavano, il legame tra visualizzazioni mentali, dialogo interno e comportamenti veniva dimostrato in molti altri settori scientifici. Proprio nel 1974, quando la PNL stava ancora muovendo i primi passi, in America e più precisamente in California, Timothy Galloway, considerato uno dei padri del coaching moderno, pubblica il libro The Inner Game of Tennis, libro in cui mostrava il profondo legame tra il dialogo interno e le performance degli atleti di tennis. Ti ho già parlato di Timothy Galloway nell'episodio numero 10, quando ti ho introdotto all'approccio metodologico che sta alla base del coaching evolutivo dimensionale. Se non hai ancora ascoltato quell'episodio, ti consiglio di andare subito ad ascoltarlo, ti permetterà di comprendere meglio ciò di cui ti sto parlando. Ad ogni modo, chi era Timothy Galloway? Era l'allenatore della squadra di tennis di Harvard ed ebbe modo di applicare sul campo la validità delle sue intuizioni. Una delle affermazioni più famose di Timothy Galloway recita: «L'avversario che ciascuno ha nella propria testa è più forte di quello che sta dal lato opposto della rete», con riferimento ovviamente alla rete sul campo da tennis. Questa importante metafora però è applicabile a qualsiasi aspetto della nostra vita. Nella nostra mente, infatti, si gioca il gioco più difficile e complesso che esista, la continua sfida tra le nostre ambizioni e le nostre paure più profonde. Galloway inizia così a parlare di interferenze interne e ad utilizzare questo concetto per far capire agli atleti che il modo in cui si parlano interiormente permette loro di poter accedere o non poter accedere a tutta una serie di risorse interiori, che però sono sempre lì nascoste e disponibili all'interno di loro stessi. Ma torniamo alla nostra storia della PNL. Agli inizi degli anni 80, un allievo di Bandler particolarmente capace e interessato a sviluppare le potenzialità offerte dalla PNL, Robert Diels, incominciò a sviluppare, a testare e a mettere per iscritto con lui i primi postulati della PNL. Ad oggi Robert Diels è riconosciuto come colui che ha saputo portare avanti i lavori di ricerca e sviluppo più importanti della PNL, avendo sviluppato un approccio molto scientifico. Grazie a lui la PNL arriva a sviluppare tecniche che spaziano oggi dalle applicazioni aziendali alla cura di alcune malattie ritenute incurabili. Negli anni 80 Bandler e Grinder arrivano a pubblicare tre importantissimi libri sulla PNL: La metamorfosi terapeutica, Ipnosi e trasformazione e La ristrutturazione, che assieme alla struttura della magia andranno a costituire i famosi quattro capisaldi della programmazione neurolinguistica. Lo stesso Robert Diels pubblicherà negli anni alcuni importanti testi sulla PNL, andando ad arricchirla ulteriormente. Ma ora entriamo nel merito di alcune delle più importanti tecniche che hanno reso la PNL così famosa ed efficace. Conosci il termine sinestesia? La sinestesia è un particolare disturbo che coinvolge alcune connessioni nervose all'interno del cervello. Deriva dal greco sin, assieme, e aistanestai, che significa percezione. I sinestesici sono persone che a causa della mancata interruzione di alcune particolari connessioni nervose, interruzione che avviene durante l'infanzia in tutti noi attraverso un naturale meccanismo di apoptosi, conservano anche in età adulta tali connessioni nervose, che li portano a percepire ogni suono e ogni sapore in modo esteso. Un sinestesico, quando ascolta un suono, spesso percepisce contemporaneamente anche un relativo sapore o vede determinate figure geometriche che prendono forma nella sua mente. Allo stesso modo, quando percepisce un sapore, sente nella sua mente anche un suono corrispondente. La loro vita è quindi totalmente immersa in percezioni indistinte, dove suoni, sapori e immagini mentali spesso si sovrappongono in modo continuo. Lo studio di questo disturbo ha permesso di comprendere alcuni importantissimi meccanismi che hanno luogo nella nostra mente. Ogni volta che noi ricordiamo un evento, lo facciamo senza rendercene conto, in modo del tutto automatico. Ma nella nostra mente conserviamo una traccia che non è mai solo visiva, ma anche uditiva. Ricordiamo i suoni che vivevamo in quel determinato ricordo, e addirittura olfattiva. È stato dimostrato che sotto ipnosi il nostro cervello è in grado di rievocare persino gli odori che erano nell'aria durante esperienze accadute decenni prima. Ma c'è di più, le emozioni che stavamo vivendo, i sapori e le sensazioni tattili sono anch'esse tutte memorizzate nel nostro cervello. I nostri ricordi vengono poi rivissuti con determinati colori e l'immagine di noi stessi viene arricchita con particolari nuovi che dipendono invece dal contesto che viviamo nel nostro presente. Se ci fai caso, puoi ricordare degli episodi della tua vita in prima persona, come se li stessi vivendo attraverso i tuoi stessi occhi. Questa modalità viene chiamata modalità insoggettiva, ma spesso alcuni ricordi ci vedono protagonisti, come se ci osservassimo dall'alto, o ancora più spesso da dietro le nostre spalle. Com'è possibile che nei nostri ricordi ci vediamo di spalle? Questo accade perché la nostra mente tratta ogni ricordo esattamente come fosse un oggetto a sé stante, qualcosa che può rielaborare e manipolare a suo piacimento. La PNL nel corso degli anni ha studiato proprio questi fenomeni mentali, arrivando a sviluppare moltissime tecniche che fanno proprio uso dei nostri ricordi. Andiamo a fare adesso un esercizio assieme. Se sei in una condizione di calma e tranquillità, se non sei alla guida di qualche mezzo e se hai la possibilità di chiudere gli occhi, continua ad ascoltarmi. Andremo a fare un semplice esercizio di PNL per aiutarti a prendere consapevolezza delle potenzialità nascoste nella tua mente. Ora chiudi gli occhi. Riporta alla mente un evento recente che non abbia per te alcun forte impatto emotivo. Ricorda ad esempio il momento esatto in cui hai fatto colazione ieri mattina. Rimani con gli occhi chiusi e lascia che questo ricordo appaia nella tua mente. Vediti ora mentre sei lì che fai colazione. Come ti stai osservando? In soggettiva? Quindi vedi il tavolo, gli oggetti attorno a te, attraverso i tuoi occhi, oppure nel tuo ricordo ti vedi di spalle o in altre posizioni? Magari ti stai osservando dall'alto? E quanto sei distante da te stesso se ti stai vedendo? Il tuo ricordo è in bianco e nero o è a colori? È molto importante che tu sia in grado di cogliere e di distinguere questi aspetti del tuo ricordo. Il tuo ricordo è molto luminoso o è piuttosto opaco? I movimenti e le azioni che compi sono velocizzate o si susseguono a velocità normale? Forse li vedi a scatti o magari più lente del normale? Comincia ora a far caso ai suoni. Sei in grado di sentire i suoni che sono presenti in questo tuo ricordo? C'erano con te persone che stavano parlando? I suoni li senti chiari e distinti o sono lontani e magari con un eco? Parlano a velocità normale? Adesso rievoca i profumi. Sai che nel tuo ricordo sei anche in grado di muoverti e compiere azioni e gesti che non avevi compiuto in quel momento? Avvicinati ad un oggetto che nel tuo ricordo pensi possa avere un buon odore e sempre all'interno del tuo ricordo sentine ora il profumo. Nota ora come questo profumo ti fa sentire. Che emozioni ti sta suscitando? Ora conserva e mantieni attive queste emozioni piacevoli dentro di te e pian piano apri gli occhi. Abbiamo fatto un bellissimo esperimento mentale. Come ti senti in questo preciso momento? Sei più rilassata o rilassato? C'è forse un sorriso sul tuo viso? La programmazione neurolinguistica agisce proprio sul complesso meccanismo di associazioni nervose che si attivano tramite i nostri ricordi. Ma non solo, come puoi ben capire, è possibile andare a manipolare i nostri ricordi in modo consapevole e quando puoi cambiare il tuo passato, puoi cambiare il tuo presente e con esso viaggiare verso un nuovo futuro. Per oggi finiamo qui, ma continueremo nella puntata di venerdì, puntata in cui ti continuerò a parlare di PNL e delle sue importanti tecniche. Oggi non farò il consueto recap, poiché ti ho parlato di tante cose e farlo mi costringerebbe a ripetere l'intero episodio, ma ovviamente tu puoi riascoltarlo dal principio tutte le volte che desideri, per ripassare le parti che ti servono. Invece, rimani in ascolto, voglio raccontarti una bellissima storia di evoluzione personale che riguarda la PNL e le convinzioni che abbiamo su noi stessi. Come spesso accade nelle nostre storie, anche la storia di oggi racconta di un allievo che decise di far visita ad un famoso maestro, pensando che potesse aiutarlo a risolvere un suo importante dilemma. Il giovane allievo si presentò all'anziano maestro. «Sono venuto qui, maestro, perché mi sento così inutile che non ho voglia di fare nulla. Mi dicono che sono un inetto, che non faccio bene niente, che sono maldestro e un po' tonto. Come posso migliorare? Come posso fare perché le persone mi apprezzino di più?» Il maestro gli rispose senza guardarlo. «Mi dispiace, ragazzo, non ti posso aiutare perché prima ho un problema da risolvere. Dopo magari...» E dopo una pausa aggiunse, «ma se tu mi aiutassi, magari potrei risolvere il mio problema più in fretta e dopo potrei aiutare te». «Con piacere, maestro», disse il giovane esitante, sentendosi di nuovo sminuito, visto che la soluzione del suo problema era stata rimandata per l'ennesima volta. «Bene», continuò il maestro. Si tolse un anello che portava al mignolo della mano sinistra e porgendolo al ragazzo aggiunse, «Prendi il cavallo che c'è là fuori e va al mercato. Ho bisogno di vendere questo anello perché devo pagare un importante debito. Vorrei ricavarne una bella sommetta, per cui non accettare meno di una moneta d'oro. Va e ritorna con la moneta d'oro il più presto possibile». Il giovane allora prese l'anello e partì. Appena fu giunto al mercato, iniziò a offrire l'anello ai mercanti, che lo guardavano con un certo interesse, finché il giovane non diceva il prezzo. Quando il giovane menzionava la moneta d'oro, alcuni si mettevano a ridere, altri giravano la faccia dall'altra parte e soltanto un vecchio gentile si prese la briga di spiegargli che una moneta d'oro era troppo preziosa in cambio di un anello. Pur di aiutarlo, qualcuno gli offrì una moneta d'argento e un recipiente di rame, ma il giovane aveva istruzioni precise di non accettare meno di una moneta d'oro e così rifiutò l'offerta. Dopo aver mostrato il gioiello a tutte le persone che incrociava al mercato, e saranno state più di 100, rimontò a cavallo demoralizzato per il fallimento e intraprese la via del ritorno. Quanto avrebbe desiderato avere una moneta d'oro per regalarla al maestro e liberarlo dalle sue preoccupazioni. Così, finalmente, avrebbe anche ottenuto il suo consiglio e l'aiuto richiesto. Una volta arrivato, entrò nuovamente nella sua stanza. «Maestro», disse, «mi dispiace, non è stato possibile ricavare quello che chiedi. Magari sarei riuscito a ottenere 2 o 3 monete d'argento, ma credo di non poter ingannare nessuno riguardo il vero valore dell'anello». «Quello che hai detto è molto importante, giovane amico», rispose il maestro sorridendo. «Prima dobbiamo conoscere il vero valore dell'anello, quindi rimonta subito a cavallo e vai dal gioielliere. Chi può sapere meglio di lui il vero valore di quell'anello? Digli che vorresti vendere l'anello e chiedigli quanto ti darebbe, ma non importa quello che ti offre, non glielo vendere, e ritorna qui con il mio anello». Il giovane riprese di nuovo a cavalcare. Il gioielliere esaminò l'anello alla luce della lanterna, lo guardò con la lente, lo soppesò e disse al ragazzo, «Di al tuo maestro, ragazzo, che se vuole vendere oggi stesso il suo anello, non posso dargli più di 58 monete d'oro». 58 monete!» esclamò il giovane. «Sì», rispose con tranquillità il gioielliere. «Lo so che avendo più tempo a disposizione potremmo ricavare circa 70 monete d'oro, ma se ha urgenza di vendere...» Il giovane si precipitò dal maestro, tutto emozionato, a raccontargli l'accaduto. «Siediti», disse il maestro, dopo averlo ascoltato. «Vedi, tu sei come questo anello, un gioiello unico e prezioso, e come tale puoi essere valutato soltanto da un vero esperto. Perché pretendi che chiunque attorno a te sia in grado di dire la sua e dichiarare ciò che per lui è il tuo valore?» E così dicendo, si infilò di nuovo l'anello al dito. Così siamo anche noi. Spesso siamo così desiderosi di conoscere il nostro vero valore che finiamo per chiederlo alle persone sbagliate. e soprattutto lasciamo che i loro giudizi ci influenzino a tal punto che ci limitino e ci facciano vivere in uno stato assolutamente indesiderabile. Spero che questa storia ti abbia fatto riflettere. L'episodio di oggi termina qui. Non perderti il prossimo episodio di Coaching Code. Ho ancora tante cose da insegnarti. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Monte Mario. Per appuntamenti e info scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!